5 dicembre. Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. È inutile dire che si sono sfogati tutti contro di me, ripetendo che sono un pessimo soggetto, un ragazzaccio incorreggibile e tutte le solite cose che oramai so a memoria da un pezzo. Il babbo, per l'affare del fantoccio, mi ha fatto una predica di un'ora, dicendo che è stata un'azione degna di uno sciagurato senza cervello e senza cuore come sono io. Anche questo è un complimento vecchio ormai, e mi piacerebbe che si rimettesse un po' a nuovo. Non mi si potrebbe chiamare qualche volta, tanto per cambiare, uno sciagurato senza fegato e senza milza, o uno sciagurato senza ventricolo e senza coratella? Ma oggi era destino che fosse la mia beneficiata, la beneficiata di questo infelice Gian Burrasca, come mi chiamano tutti i miei persecutori, apposta perché sanno di farmi dispetto. E le disgrazie mi capitano due a due come ciliegie, con la differenza che le ciliegie sia a piacere che capitano così, mentre le disgrazie sarebbe bene che venissero una per volta, altrimenti non ci si resiste. Il fatto è che il babbo non aveva ancora finito la predica per lo spavento avuto da Virginia, quando è arrivata una lettera di quel caro signor preside, il quale ha voluto fare il suo bravo rapporto per una sciocchezza caduta ieri in scuola. Una cosa alla quale si è voluto dare una grande importanza, non si sa perché. Ecco come sta il fatto. Ieri avevo portato a scuola una boccettina d'inchiostro rosso che avevo trovato sulla scrivania del babbo, e in questo mi pare non ci sia nulla di male. Io ho sempre detto che sono un gran disgraziato, e lo ripeto. Infatti guardate. Io porto a scuola una bottiglietta d'inchiostro rosso proprio nel giorno in cui alla mamma del Betty viene in mente di mettergli una gollettona inamidata di 2 metri. E lei mette al suo figliolo quella gollettona proprio nel giorno che mi viene il capriccio di portare a scuola una bottiglia d'inchiostro rosso. Basta. Non so come mi è venuta l'idea di utilizzare la goletta del Betty, la quale era così grande, così bianca, così luccicante, e intinta la penna dalla parte del manico dell'inchiostro rosso, piano piano perché il Betty non sentisse, gli ho scritto sulla goletta questi versi. Tutti fermi, tutti zitti, che se vi vede Muscolo, siete tutti fritti. Poco dopo il professor Muscolo ha chiamato il Betty alla lavagna e tutti, leggendo su quella bella goletta bianca scritti questi 3 versi in un bel color rosso, hanno dato in una grande risata. Da principio Muscolo non capiva, e non capiva nulla neppure il Betty, proprio come l'altra volta, quando gli messi la pece sotto i calzoni che gli rimasero attaccati sulla panca. Ma poi il professore lesse i versi e diventò una tigre. Andò subito dal preside, il quale, al solito, venne a fare un'inchiesta. Io, nel frattempo, avevo fatto sparire la boccettina dell'inchiostro rosso nascondendola sotto la base di legno del banco. Ma il preside volle far la rivista delle cartelle di tutti noi, che stavamo di posto dietro al Betty. Cosa insopportabile, perché l'andare a frugare nella roba degli altri è proprio un modo di procedere degno della Russia. E nella mia trovò la penna col cannello tinto di rosso. «Lo sapevo che era stato lei!» mi disse il preside. «Come fu lei a metter la pece sotto i calzoni dello stesso Betty? Va bene, tanto va la gatta al lardo!» E per questa cosa mi ha fatto rapporto. «Lo vedi!» ha gridato il babbo mettendomi la lettera del preside sotto il naso. «Lo vedi! Non si finisce di rimproverarti una birbonata che ne vien fuori un'altra peggio!» «È verissimo, ne convengo!» Ma è colpa mia se è venuta la lettera del preside proprio nel momento in cui il babbo mi rimproverava per l'affare del fantoccio. 6 dicembre. Scrivo dopo aver divorato tutte le mie lacrime. Proprio così, perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. Il babbo ieri ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia e per l'altra sciocchezza dei versi contro il professor Muscolo debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, niente altro che minestra. E questo, si capisce, perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra. E poi dicono che sono dispettosi ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno rifiutandomi di mangiare, deciso a morir di fame piuttosto che sostare una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente, sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminato in questo momento. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in 2 giorni e tutte di capellini. E io domando se anche ai tempi dell'Inquisizione si è mai pensato a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite, e io comincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era, e ho messo una manciata di sale nella cazzeruola dove c'era a cuocere lo stufato. Il bello è che oggi c'è a pranzo anche l'avvocato Maralli. Meglio così. Io in camera mia mangerò la mia nona minestra di capellini, ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale, e sceso al pianterreno sono andato a far capolino all'uscio della stanza da desinare. È stato bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. Dunque, ha detto la mamma, domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5. Sicuro, ha risposto il babbo, perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così prima dell'11 saremo di ritorno. Io alle 6 precise sarò qui, ha detto il Maralli, e voleva dir di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e si è messo a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si sono messi a dire: «Che c'è? Che cos'è stato?» «Ah, assaggiatelo!» ha risposto l'avvocato. L'hanno assaggiato e allora è stato un coro generale di tosse e starnuti e tutti hanno cominciato a urlare: «Caterina! Caterina!» Io non ne potevo più da ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove andranno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza. Credono di farla a me, ma io starò allerta. 9 dicembre. Sono alla 19ª minestra di capellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5-6 minestre al giorno, tutte di capellini, ma se ne accorgeranno. Intanto stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè. Ed era un divertimento dopo il vedere come sputavano tutti quanti. Oggi poi c'è stato in casa un viavai di gente e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno che Caterina ha riposto subito nella credenza, chiudendo la chiave. Io però, sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza, ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto. Lo dico subito, la scatola era piena di altre piccole scatole tonde, sulle quali era scritto con lettere dorate «Nozze Stoppani Maralli». È stata una rivelazione per me. «Ah!» ho detto, «c'è uno sposalizio in casa?» E non mi si dice nulla. Ah, c'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiar minestre di capellini dalla mattina alla sera. E aperto il sacchetto portato dal pasticcere, e il cui contenuto, dopo aver scoperto quello della scatola, non era più un mistero per me, mi sono fatto una bella scorpacciata di confetti, esclamando: «No, cari miei, deve festeggiare gli sposi anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio e sarebbe una vera ingratitudine di non fargli prender parte alla festa». 10 dicembre. Evviva gli sposi! Evviva Giannino! e abbasso le minestre di capellini. Finalmente la pace è tornata in famiglia, e tutto per merito mio. Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta. E quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto mi sono alzato, mi son vestito e sono andata ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello il vetturino e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via, corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa. Ho agguantato la traversa di legno che è in fondo, dietro il mantice, e mi sono ficcato lì a sedere, come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me. Ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. E il più bello poi è questo, che stando lì, udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza. E tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva: «Per carità! Badate che quel terremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo». Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh, maraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. «Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori. «È la chiesa di San Francesco al Monte». Sono entrato anch'io e ho visto dinanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me e così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori dell'ombra e ho detto: «Sono contento anch'io. E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere. Perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero e tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante: «Giannino mio, Giannino mio, ma come hai fatto a venir fin qui?» Il babbo ha borbottato: «Una delle solite!» Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato, ma il Maralli m'è parso molto malcontento e, presomi per un braccio, mi ha detto: «Bada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto. Hai inteso?» «E perché?» «Non ti impicciare del perché. Non son cose che possono capire i ragazzi queste. Sta zitto e basta». Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire. «Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta. L'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io. E quel che più conta, ora non mangerò più minestre di capellini per un pezzo».